piccolo momento di sospensione o di suspense, qual è stata l'intuizione, oltre a quello di proporre uno sottofondo musicale all'esibizione di questo robot che poi ha vinto un premio nazionale, i robot insieme alla musica? A quel punto la maestra o le maestre appassionate di musica sinfonica hanno proposto ai ragazzi, ai bambini, di utilizzare altre melodie, oltre a quelle che avevano già ascoltato. E quindi, pensate un po', questi bambini, la totalità di loro, a parte uno che era figlio di genitori appassionati di musica classica, hanno ascoltato autori da Mozart a Chopin a Debussy. Alla fine hanno scelto una musica di Ravel, vado a memoria, ma fatto sì è che questo ha permesso a questi bambini per la prima volta di accedere al mondo della musica, questa musica ovviamente eterna per la sua bellezza, nulla in contrasto naturalmente con quella che è la musica moderna, che penso piaccia a tutti voi, ma se la musica sinfonica, la musica classica fa parte della cultura della nostra, del nostro tempo, che è un valore immortale, anche di questo i ragazzi hanno diritto di appropriarsi, bambini, ragazzi, tutti, ragazzi in difficoltà, tutti quanti. E quindi vedete come è possibile agganciare alle esperienze che facciamo con i ragazzi molti percorsi sul piano dell'apprendimento, anche rispetto a dimensioni che non erano inizialmente previste nel progetto di lavoro sul piano pedagogico. Ho riusato la parola apprendimento per dire che l'apprendimento dall'esperienza è un approccio che si affianca al tradizionale apprendimento trasmissivo. Io sto usando questa modalità, quella tradizionale, sto dicendo delle cose, tra l'altro anche con la limitazione derivante da non potersi vedere in faccia, ma sto dicendo delle cose a voi che ascoltate, in una situazione, condizione tutto sommato di passività, cosa che tra l'altro mi dispiace molto, perché potete immaginare che mi piace molto l'interazione in aula con domande, interrogativi di tutti i tipi. Ma allora, questa è la modalità tradizionale, per certi aspetti è ancora una modalità molto diffusa all'interno del mondo della scuola, ma accanto a questa occorre ci sia quest'altra modalità, che è quella che avvince i ragazzi. Ma attenzione, non avvince soltanto i ragazzi in difficoltà, coinvolge tutti i ragazzi, perché l'età dell'infanzia, l'età della preadolescenza e dell'adolescenza sono età della scoperta, e la scoperta avviene toccando con mano le cose, avviene attraverso il linguaggio delle cose concrete, e il linguaggio delle cose concrete è il contatto con la realtà che ci circonda, nella quale viviamo. E bisognerebbe, da questo punto di vista, dico delle parole molto grandi, modificare un po' il modello di scuola, ma fare proprio innanzitutto come educatori questa strategia, questo approccio all'apprendimento, apprendimento e crescita della persona nella sua globalità, che dal mio punto di vista è uno strumento essenziale del lavoro educativo, ma se è uno strumento va accompagnato da una conoscenza, da una riflessività sul piano più teorico. Ho bisogno di un pensiero che guidi le sperimentazioni sul piano esperienziale. Il percorso che stiamo facendo per quanto riguarda il processo educativo, suddiviso in quattro parti, ci porta all'ultima, che è costruire una diversa visione del mondo. Qui andrebbe mutato, è l'unico appunto che io mi sento di fare al professor Bertolini nel momento in cui ha scritto queste cose, perché costruire una diversa visione del mondo implica una sorta di rivisitazione totale della propria visione delle cose. Non credo sia francamente possibile nella realtà. Credo sia più realistico affermare che l'obiettivo, la quarta fase che corrisponde all'obiettivo del processo educativo, è quella di costruire almeno in parte una diversa visione del mondo, almeno in parte. Poi sarà questo ragazzo, questa persona, ad assumersi la responsabilità di proseguire su questa linea, di proseguire in questa direzione, magari modificare anche altre parti del suo modo di pensare e poi del suo modo di agire. Quindi, ripeto, più corretto sarebbe scrivere, costruire almeno in parte o costruire una parziale diversa visione del mondo. Questo è l'obiettivo finale. C'è un obiettivo intermedio che è quello della consapevolizzazione. Abbiamo già parlato di un obiettivo intermedio che è quello di costruire la relazione, ma io direi che è una sorta di preobiettivo. Se non ho costruito la relazione non combino assolutamente nulla sul piano educativo. Bene, l'obiettivo intermedio qui qual è? È quello di accompagnare il ragazzo a diventare consapevole, cosciente dei suoi schemi di pensiero, delle sue rappresentazioni. Sono termini adulti che non useremmo con un ragazzo, ma noi siamo in un contesto tecnico, siamo in un contesto scientifico e quindi dobbiamo usare una terminologia, almeno in parte, da addetti ai lavori. Allora, diventare consapevole di questo, della sua storia, abbiamo visto, di quello che sono diventate le sue chiavi di lettura, gli occhiali che ha indossato per tanto tempo e sulla base dei quali poi ha costruito la sua vita. Naturalmente questo processo di consapevolizzazione è possibile solo con l'aiuto di una figura esterna che accompagna il ragazzo con intelligenza, con vicinanza, con pazienza in un cammino, ricordiamoci, stiamo parlando di ragazzi che possono avere delle ferite aperte e quindi che può essere doloroso, ma è necessario, è indispensabile maturare con lui un distacco critico non soltanto nei confronti dei comportamenti, ma un distacco critico in relazione al suo sistema di significati precedente, alla coscienza intenzionale, quella distorta o assente, che non ha funzionato e che ha prodotto questi agiti dissonanti o devianti. Ritorna quella frase di Demetrio, no? Il lavoro educativo è soprattutto un lavoro di carattere cognitivo che passa attraverso una relazione calda, una relazione paziente, una relazione di vicinanza, ma questo è strumento per approdare, per poter costruire perseguire questi obiettivi di carattere cognitivo. È chiaro che la rivisitazione del passato non vuol dire scardinare la propria storia, cancellare la propria storia, è la mia storia, cioè la storia di quella persona, e tutti noi difendiamo la nostra storia pur con tutte le sue manchevolezze, le sue carenze, le sue contraddizioni, ma quello che importa è acquisire una distanza critica. Ho capito che così non poteva funzionare, ho capito che così non andava bene. E il processo d'arrivo del lavoro rieducativo è proprio quello di appropriarsi di un nuovo punto di vista, con cui guardare al mio interno e guardare al mio esterno. Da questo punto di vista vanno apprezzati assolutamente i piccoli cambiamenti. Non posso pensare a rivoluzioni nel modo di pensare e poi di agire di una persona. I piccoli cambiamenti in termini di cambiamenti, mutamento di un gesto, di rapporto con le regole, di rapporto con l'impegno, di rapporto con l'assunzione di responsabilità. Non è un segreto, ma è una strategia importantissima a livello educativo, valorizzare i piccoli cambiamenti. Nessuno di noi è capace di mutamenti improvvisi che rivoluzionano la propria vita e la propria persona, ma i piccoli cambiamenti sì, sono possibili.